del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, oggi facciamo memoria del martirio di San Giovanni Battista, cioè della nascita al cielo. È uno dei pochi santi, appunto, a cui si fa memoria anche a due feste, lo ricordiamo due volte, la nascita terrena e la nascita al cielo, perché è stato il precursore di Cristo. Chiediamo la sua intercessione e lo facciamo con la recita dei Salmi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo come giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la via della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode con mezzani. Allora le disse la fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa sul vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Questo Vangelo ci racconta un fatto raccapricciante che noi ricordiamo nella solennità, appunto, del martirio di San Giovanni Battista e la sua vita. La sua vita è terminata così: lui era il precursore, lui è esultato di gioia nel grembo della madre Elisabetta quando ha sentito avvicinarsi Gesù nel seno della madre Maria. Quindi tutta la sua missione fin dal grembo è sotto il segno dello Spirito Santo. Era il precursore, colui che l'ha sentito per primo, era preparato già fin dal grembo Giovanni Battista. E per questa grazia, per mantenere questa grazia, il Signore gli ha dato un dono speciale, lui era la vivere nel deserto. Era voce di uno che grida nel deserto, è andato nel deserto, cioè è andato in un luogo dove poteva mantenere quella lucidità, quella forza della sua missione, che era proprio quella di annunciare il Signore. Aveva tanti discepoli Giovanni Battista, perché erano che predicava la giustizia, predicava il ritorno alla fede autentica del popolo di Israele. Quando arriva Gesù, lui sente che la sua missione è terminata, lui sente che deve indicare ai discepoli: ecco l'agnello di Dio. Ma lui completa la sua vita in una maniera meravigliosa. Oggi abbiamo sentito questo brano che ci veramente è la descrizione del male, e la fenomenologia, diciamo così, è descritta il fenomeno del male anche in maniera cadenzata, che cosa accade, come il male attrae. Chi commette il peccato, dice San Giovanni, è schiavo del peccato, cioè chi commette il peccato porta dentro di sé i segni del peccato, ma porta anche la sequenza che passa del peccato. Il peccato passa sempre per le stesse porte e passa lì. Quindi anche qui noi vediamo che cosa accade. Erode e Giovanni Battista, Erode lo stimava perché sapeva che era un uomo che veniva da Dio, ma è venuto il momento anche per lui, il momento della tentazione, come viene per ogni uomo. Vi ricordate anche Sansone, che era l'uomo più sapiente sulla faccia della terra, era l'uomo sapiente, aveva ricevuto tanti doni da Dio. Salomone, scusate, aveva ricevuto anche Sansone, aveva ricevuto tanti doni Salomone, però anche lui aveva una debolezza della carne, e il nemico entra in lui attraverso una donna. Non togliamo niente alle donne, potrebbe essere stato un uomo. Entra attraverso una donna, in un momento il nemico arriva veramente, dice, quando arriva il tentatore? Arriva quando non te l'aspetti, devi essere pronto. E così anche qui Erode stimava Giovanni Battista, sapeva che era un profeta, sapeva come viveva, sapeva che la sua vita era piena di mistero, anche di fascino, di amore per Dio, il popolo lo adorava, anche se lui parlava sempre, parlava della verità, predicava la verità, non aveva paura, come dice la prima lettura, no? Vi ricordate il profeta Geremia? Dio dice a Geremia, ecco, io oggi faccio di te come una città fortificata, come una colonna di ferro. Ti faranno guerra, dice il profeta Dio, ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Tu non avere paura, dice al profeta, non spaventarti di fronte a loro. Non spaventarti di fronte ai tuoi nemici, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Guardate che cosa ha detto il Signore Geremia. Tu non spaventarti di fronte ai nemici, altrimenti sarò io, è Dio che parla, spaventarti davanti a loro. E quindi come fanno ad avere paura una persona debole? Deve fidarsi della parola di Dio, così ha fatto Geremia, così ha fatto Giovanni Battista. Giovanni Battista non ha paura, prendi la verità. Cosa ha detto in poche parole Erode? Erode conviveva, chiamate come pare, viveva con la moglie del fratello Filippo. E Giovanni Battista dice, non ti è lecito tenere con te questa donna. Quindi pensate come gli vedeva dentro questa donna, che è l'unico che aveva il coraggio in tutto il paese, perché tutti gli altri, per paura di essere danneggiati da Erode, che era un uomo potente, tutti gli altri non dicevano nulla. E così questo capita anche dentro la nostra vita più familiare, più normale. Se c'è una persona potente, se c'è una persona che governa, se tu sai che quella persona ti può regalare un danno economico, un danno sociale, che fai? Tu stai zitto. Perché non mi sono matto, vado dall'altra parte. Invece Giovanni Battista parlava. Qual era l'effetto? L'effetto era che Erode lo temeva, gli dava un sacco fastidio, ma lo temeva. Quindi Erode avrebbe preferito una pacifica conflittura, stai là, questo è qua. Però purtroppo quando non si è schierati apertamente verso la verità, prima o poi il nemico ti frega. Se tu non sei esplicitamente veramente compromesso con la verità, prima o poi ti frega. È accaduto anche a loro, appunto. È capitata l'occasione, che diciamo di noi? È capitata l'occasione. Ma che cos'è il peccato? L'occasione o il fatto che tu non ti sei affidato completamente a Dio? Non è l'occasione del peccato, l'occasione capita a tutti. Il peccato è quello che dentro di te ti porta a non avere fiducia in Dio, non dare credito a Dio. Quindi se tu hai paura, prima o poi fai il peccato. Se tu hai paura, se tu ti nascondi, se tu non prendi le tue responsabilità, capite quello che è successo anche a Erode. Erode fa questo per fare piacere, ha fatto una promessa più grande di lui. Che ci dice questo Vangelo? Ci dice che non dobbiamo avere paura. ci dice che è importante rimanere fedeli alla verità, a quello che Dio ti ha detto nel Vangelo. È importantissimo, anche se non fossi l'ultima persona, anche se tu senti che nella tua famiglia, certo, se sei tu che per dei motivi palesi fai degli errori o dei peccati, è chiaro che è. Ma se tu senti anche che quella tua posizione dà fastidio, perché nella verità non avere paura, non avere paura. Quante volte ho sentito, anche volte ho sentito, di mamma, di padre, che dicono, sono quasi allontanati dalla famiglia, perché dicono che la pensano l'antica. Ma se l'antica significa rimanere fedeli alla verità, è bene che tu rimani fedele alla verità. È bene che tu, per non essere più popolare magari, è bene che tu rimani fedele alla verità. È bene, ma chi deve farlo, scusate? Chi deve rimanere fedele alla verità? Certo, devi rimanere accogliente verso tutti, ma devi anche essere fedele alla verità. San Giovanni Battista confessò e non negò. Confessò, ecco l'agnello di Dio, e non negò, capite? Confessare e non negare sono unite, tutte in una persona. Confessare e non negare. Quindi anche noi sacerdoti a volte confessiamo, ma nello stesso tempo neghiamo. Confessare e non negare. Non negare che significa? Non negare, non negare. Non negare significa che tu diventi visibile, che tu ti comprometti con quello che tu dici. Significa che tu ti comprometti, che tu non fai un passo indietro. Perché uno può confessare, credo in Dio onnipotente, ma puoi anche negare contemporaneamente quello che hai confessato con la Bocca. Confessare e non negare, confessò e non negò. Non è un gioco di parole. Confessare e non negare. Tutti la domenica diciamo il credo, ma durante la settimana puoi negare tranquillamente il credo. Puoi negarlo in tutti gli articoli della fede. Allora, confessare e non negare significa capire che il Vangelo ti è diventato la tua vita diventa il Vangelo. E questo tante volte significa che tu diventi scomodo, che se tu lo fai diventi scomodo. Vi ripeto, non significa, cioè, non è che adesso tutti quanti diciamo di essere martiri, che dici perseguitano tutti, ma se tu ascolti il Vangelo e lo metti in pratica, stai tranquillo che prima o poi ti accorgi che gli altri non ti sopportano più. Non ti sopportano più, gli dai fastidio. Solamente perché stai seguendo il Vangelo dai fastidio. Non dai fastidio per altre cose, perché sei biondo, perché sei nero, dai fastidio perché stai seguendo il Vangelo. E perché il Vangelo dà fastidio. E dà fastidio anche dentro la Chiesa e dà fastidio fuori. Lo vogliamo tutti il Vangelo, però il Vangelo crea dentro di me, anche in questo momento, una rivoluzione. Perché mi dici, tu devi ancora camminare tanto, tu devi essere più vero, tu non devi negare la verità, tu non devi avere paura dei nemici spirituali, perché se tu hai paura dei tuoi nemici, io ti spaventerò, dice il Signore. Pensate un po' cosa dice il Signore. Se tu hai paura veramente, dopo muori di paura, non devi avere paura, perché lui ti usa, perché il Signore ti dice, ti do il mio spirito. E questo ha fatto Giovanni Battista, capite? Non era una vita popolare la sua. Non era una vita popolare, lontano dai mass media, lontano dalla pubblicità. Lui ha fatto questo. Poi come effetto, naturalmente, quello che è accaduto tanti santi. Lui, le folle andavano da lui, però lui alla fine della vita ha detto una cosa bellissima. Ha detto alle persone che amava di più, ecco l'agnello di Dio. I discepoli hanno sentito dire dal maestro, che era San Giovanni, ecco l'agnello di Dio, seguite lui. Ecco l'agnello di Dio. Lui deve crescere, Gesù, io diminuire. Ecco l'agnello di Dio. Lui deve crescere, io devo diminuire. E così penso che noi, questo è un criterio che ci può essere utile a tutti per capire il vero dal falso profeta. Per capire che dobbiamo seguire. Il tempo, se seguiamo qualcuno che dice io sono il Salvatore, ma non è Gesù, è chiaro che dobbiamo seguire. Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio e dice ai discepoli andate. E lui diminuisce. non vuole la gloria per sé, ma non smette di testimoniare la verità. E pensate all'odio che aveva questa donna verso quest'uomo. Perché l'odio? Che cos'è l'odio? Scusa, questa donna era ricca, era sposa di un uomo potente. No, era concubina, vabbè. Comunque aveva tutto. Perché aveva odio verso Giovanni Battista? Che cos'è l'odio? Che cos'è la gelosia? Che cos'è l'odio? Che cos'è? Uno spirito rapidissimo. Tu c'hai tutto, però non sopporti che quella persona ti dica la verità. E allora capite che se noi oggi non ci diciamo più la verità, se noi non ci diciamo più la verità, noi ci facciamo del male, perché diventiamo tutti dentro questa cappa di menzogna. Cadiamo tutti dentro questa cappa qui. Allora che San Giovanni Battista ci aiuti a viverla innanzitutto confessando, negando e anche a dirla quando è necessario. E anche a dirla, perché a me sembra che adesso siamo tutti, e sono contento, che tutti ci vogliamo bene, tutti vogliamo andare incontro a tutti i popoli e dobbiamo farlo. Però il demonio entra attraverso la falsità, attraverso la menzogna. E se la menzogna non è arginata per niente dalla verità, il demonio fa quello che vuole. E allora qualcuno dovrà sentire dentro di sé che quello che dice, quello che fa, sono anche un rischio per la sua vita. Ma qualcuno dovrà anche dirlo non solo per sé, ma per la sua famiglia, per la società, per la parrocchia, per l'ambiente in cui vive. E se tu le vedi certe cose, non puoi dire non importa niente. E poi va a fare l'elemosina. No, la prima elemosina è la verità. La prima elemosina di cui ha bisogno in questo mondo qui è la verità. È la verità. Noi siamo mendicanti di verità. Non bisogna mentire. Confessò e non negò. Che il Signore ci dia questa grazia di vivere veramente come ha vissuto anche San Giovanni, una vita impopolata, ma una vita bellissima, terminata con l'effusione del sangue. Lui che ha cominciato dicendo che ha sobbalzato di gioia nello spirito, pensate, ecco, lo spirito è stato suggellato proprio nel battesimo del sangue. Che il Signore ci aiuti a tutti proprio ad amare la verità.